questa crisi della modernità, Turenne scorge le condizioni per il ritorno del soggetto in quanto tale al centro dei rapporti e dei conflitti sociali. E per esempio l'emergere di nuovi soggetti come le minoranze o come le donne è espressione di questa produttività sociale, di questa esigenza di libertà creatrice, no? È tempo, cito, di cogliere il senso non solo delle idee nuove, ma delle pratiche di ogni ordine, individuali e collettive, che manifestano le poste in gioco, gli attori e i conflitti del mondo nuovo. Questa corrente sociologica si affida alla sovranità dell'individuo ribelle, dissidente, che rifiuta le ingiunzioni dello Stato, del collettivo di qualsiasi tipo, e interpreta la scomparsa definitiva dell'olismo, della società appunto coesa da valori condivisi, da principi di autorità, di ordine. Ecco, la fine di questa società è un trionfo della libertà, è una specie di epifania dell'individuo strappato alle costrizioni dell'integrazione. Se mi lasciate ancora 10 minuti di questo passaggio. In realtà il successo anche un po' giornalistico e mondano di questa moda postmoderna ha fatto per un certo tempo di questa mentalità, di questo atteggiamento, la componente principale del discorso dominante, l'altra faccia del neoliberalismo. Perché questo è la miscela, l'individuo e il mercato. Questa è la colata antropologica nella quale noi viviamo, no? Vittoriosa, costringente, appunto. Vera, talmente costringente che ci appare vera. In realtà questo successo ha lasciato un po' in penombra delle critiche di fondo che si sono alzate in questi 2-3 decenni, critiche numerose e precoci che accusano il postmoderno, questo postmodernismo che adesso io vi descrivevo, di essere un ingenuo alibi ai conservatismi e a tutte le forme nuove di sfruttamento. E una delle critiche, ve ne cito solo una delle critiche a questo postmodernismo viene dal comunitarismo americano attorno alla rivista Telos, e in particolare da un filosofo scozzese che poi ha lavorato in America, McIntyre. Lo cito perché, tra l'altro, anche nei nostri ambiti è stata un'opera molto lavorata la sua. Il suo saggio Dopo le virtù è intitolato, è un saggio sulle virtù proprio, Dopo le virtù, saggio di teoria morale dell'81, è la sua opera più conosciuta e più importante, ve la riassumo brevissimamente. Propone una concezione comunitaria dell'etica. Secondo cui i criteri delle scelte individuali, ma anche la legittimità dell'ordine politico e sociale, hanno il loro fondamento in una cultura di una comunità. Cioè la morale non è fondata sull'insieme dei diritti riferibili all'individuo, ma la loro forza, la loro consistenza è data dal fatto di pescare in una cultura morale di una comunità, di un legame, no. La secolarizzazione della morale operata dall'illuminismo, la cosiddetta autonomia, no, è da intendere più come una perdita di contenuti etici significativi che come una liberazione dell'individuo. Cioè, in realtà la rivendicazione moderna dell'autonomia del soggetto, più che essere appunto un arricchimento del soggetto, è una perdita dei contenuti etici significativi. È più una caduta nell'anomia, nella mancanza di legge, che una conquista di autonomia. In questo senso le teorie politiche liberali appartengono al progetto illuminista. E le teologie politiche liberali, con la loro enfasi sull'individuo, sono incapaci di fornire una giustificazione razionale dell'ordine politico e delle scelte morali. Il risultato, dice McIntyre, è l'attuale crisi del pensiero morale e la perdita di legittimità delle istituzioni, la cui autorità non si fonda su un genuino consenso. Non so se quello che diceva Tettamanzi qualcuno l'ha anche interpretato così, no? Non ci servono i cristiani che proclamano i valori cristiani, ma quelli che li fanno. Perché per esempio non ci si sta accorgendo che l'idea liberale che domina la nostra società, anche quando rispetta i cattolici o le scuole cattoliche, robe cattoliche, in realtà le erode alla base, lo si vede. Erode alla base il consenso sui valori morali. Cioè, con l'idea di dire noi gestiamo l'economia e poi in coscienza i valori morali ognuno fa quel che vuole. No, l'idea alta. E invece giustamente McIntyre dice il valore morale tu lo acchiappi dallo scambio sociale, dalla cultura, dalla maniera di costruire i legami, i rapporti, la responsabilità nasce lì, no? Il senso delle strade da percorrere. Ricordate il discorso dell'altro anno, no? La debolezza dell'altro da soccorrere, la fonte della morale, no? La parabola del samaritano. Il risultato è l'attuale crisi del pensiero morale e la perdita di legittimità di ogni autorità, di tutte le istituzioni, la cui autorità non si fonda su un genuino consenso. Cioè questo è il dramma anche della Chiesa per sui giovani, lo vedi, no? La Chiesa non è più un'autorità. Uno scopre nel suo cammino che dentro c'è un senso. È stata scalfita completamente da questa idea dell'individuo e della desertificazione del consenso sui valori dell'uomo e non soltanto sulle procedure di come organizzare la vita. Secondo McIntyre si deve invece riaffermare la tradizione dell'etica aristotelica, basata sulle virtù. Sapete che le virtù, per i dialoghi di Platone e anche in Aristotele, sono l'organizzazione dell'uomo, quindi del soggetto, a immagine dell'edificazione della città. La prudenza, la giustizia, la forza, la temperanza sono insieme virtù cittadine, virtù sociali diremmo, e virtù personali, no? Ma per forza, se no. Cioè non si costruisce l'uomo se non si costruisce insieme la sua città. Come stiamo educando i nostri figli, da come li vestiamo, dal livello con cui mangiano, cosa vedono in televisione, come organizziamo la scuola, l'educazione complessiva, gli spazi, i tempi della domenica, della settimana, del giorno, della notte. Acquistano la virtù umana come? Assumendo lo scambio sociale, gli stili di vita, insomma, chi chiamali come vuoi, che è la città poi, no? Ma se la città è dominata da un unico valore, come vedremo, che è quello dei soldi, e poi si dice no, la morale però uno poi se la costruisce. No. Allora, l'idea di riaffermare l'etica aristotelica basata sulle virtù che invece la modernità ha rifiutato. I fondamenti delle leggi e delle virtù vanno cercati nell'ethos, nelle tradizioni, nelle relazioni interindividuali che costituiscono una comunità. il vincolo centrale della quale è una visione dei beni comuni, condivisa da tutti i membri, no? E allora McIntyre polemizza con il relativismo etico e quindi sostiene molto, guardate anche la nostra esperienza, no? E anche l'idea che noi abbiamo, il valore anche oggi di una parrocchia come forma di cristianesimo, perché la parrocchia non è un assoluto, no? È un'istituzione, appunto, cioè è un sistema di scambio della fede e di cammini di fede istituito con un legame con un territorio organizzato. Il valore di una roba così anche oggi in una società appunto liquida, in una società globalizzata, in una società individualista, in una società senza riferimenti, dove uno va a messa qui, di là, di su, di giù, mangia qui, mangia là, i figli li porta là, poi di qui perché qui nuota meglio, perché là la scuola è meglio, non ci sono gli extracomunitari, perché appunto tutto il casino qui, in realtà un paese o un quartiere, e in questo caso una comunità cristiana nel quartiere, produce elementi comunitari. Produce degli esempi, degli stili di vita, dei legami, dei sostegni, tirate via, non so, a una città come Bergamo, tirate via le 32 parrocchie nei 30 quartieri e di sicuro, io dico di sicuro da un punto di vista proprio di civiltà civile, sparisce una buona fetta della società della città di Bergamo. No. Ah, ma questo è un piccolo esempio per dire qual è il principio comunitario, che comunque, che per alcuni versi la reazione di certi localismi, anche ciechi, stupidi, no? Che sfiorano tante volte appunto l'isolazionismo, addirittura il razzismo, l'esclusione, ha la sua verità in questa reazione a questo sparpagliamento di tutto, no? Oggi dice bisogna mantenere le radici, le tradizioni, la nostra identità, capito? Che poi il problema reale dell'Occidente è dire è un'identità dialettica, aperta necessariamente, ma dove sta l'identità? In che cosa consiste? La sapremmo dichiarare come europei oggi qual è la nostra identità. Ecco, questo per esempio, il tentativo di questo discorso è quello di dire l'identità dell'Occidente europeo è basata sul condividere queste cose di fondo, che hanno queste conseguenze, no? E che ci danno davvero un'idea di cittadinanza con caratteristiche umane, quindi aperte, quindi universalizzabili, quindi capaci di accogliere, quindi capaci di dialogare, quindi capaci di come si dice, qual è il verbo magico di con gli extracomunitari, di integrare, ma integri in che cosa? Ma nei nostri paesi alla domenica pomeriggio sono solo i pakistani al mio paese che mettono fuori lo sgabello di casa, come eravamo noi, certo, dovevamo tornare lì. Non bisogna tornare lì, però ti devi rendere conto che il tuo paese è spopolato assolutamente, sono solo loro, punto. Perché il nostro scambio sociale è quello lì, che ognuno va dove vuole. Vabbè, ma però adesso io sto dicendo un po' di scemate che... In questo senso McIntyre, dico, polemizza con il relativismo etico, sostiene la necessità di comunità locali che costruiscono ethos e identifica nella tradizione cristiana cattolica un riferimento etico formidabile. Dà al cristianesimo questa chance, queste nuove... Io sono del parere che questa condizione postmoderna proprio... per questa mancanza di comunità che ha, dà anche al cristianesimo comunitario, non soltanto quelli dei movimenti dove si scelgono i soggetti affini, ma un cristianesimo di popolo, di territorio, dà delle chance grosse, nelle quali tra l'altro è possibile mostrare anche chiaramente, non solo la cura per l'identità cristiana, ma un'identità che si manifesta come cura per tutti. E quindi che si prende cura anche di questa fragilità civile, Continuiamo a dire Benedetto ha risanato le campagne, ha costruito, ha conservato i codici, ha salvato la cultura classica, è il fondamento, il fondatore della civiltà europea. Cioè, diciamo quelle robe lì, poi non ci accorgiamo delle piccole cose che tutti potremmo fare in direzione di quel tipo lì. Vabbè, basta, non lasciamo il bibliotecario, chiude la porta, non tiro fuori il libro di Castoriadis o Castoriadi alla francese, perché lui ha lavorato in Francia, è un filosofo greco evidentemente, anche se è nato a Istanbul. Lo citeremo in altri contesti perché è uno che ha una forza. Vi cito solo una frase così intanto che ci cacciano fuori. Ci troviamo di fronte, dice, a una raccolta di semiverità pervertite in stratagemmi di evasione. Usando l'esaltazione alla moda del pluralismo e del rispetto delle differenze, arriva alla glorificazione dell'eclettismo, alla difesa della sterilità, alla generalizzazione del principio che qualsiasi cosa va bene. No. Ok. Introduco, poi riprendiamo da qui la prossima volta. Allora, noi stiamo facendo in questa prima parte un tentativo di salutare criticamente il secolo scorso, un addio al secolo. Dicevo dopo naufragio perché il taglio era quello lì, no? E in un primo momento abbiamo fatto appunto questa analisi di questo inventario dopo il naufragio. In questa seconda, molto più breve, molto meno lavorata, no? Sarà quella di chiudere col vincitore. Alla fine di questo secolo chi ha vinto? E quindi con chi stiamo camminando? Sotto chi stiamo camminando? La nuova astuzia della storia. Una volta congedato questo secolo e le sue follie, una volta anche scongiurata questa insipida disperazione, questa disfatta mentale che ha prodotto, questa specie di riconoscimento della tomba del pensiero, no? Non abbiamo più nessuna idea forte. Dopo il crollo del comunismo del 1989, sarebbe venuto il tempo di riprendere il filo di una storia interrotta, cioè quella dell'illuminismo, della ragione e della libertà, che ha avuto questi inghippi, che sono stati i totalitarismi, la caduta della depressione, appunto, no? Riprendiamo. Si aprirebbe un'era in cui, come dice Montesquieu, il dolce commercio si sostituisce alla barbarie delle passioni. Si aprirebbe un'era in cui si preferisce l'amministrazione delle cose alla costrizione delle persone. Un'era che vincerà le povertà grazie alla forza pacifica della ragione e della scienza. Un'era che farà dell'individuo emancipato, l'adulto individuo, l'uomo adulto, il solo avente diritto alla storia. E quindi questa sarebbe la ripresa dell'ideale moderno, no? Non più affiliazioni arcaiche, non più appartenenze disciplinari, non più intolleranze e dogmi, non più barriere e frontiere assurde. Guardate che su queste robe qui potremmo tutti fare degli esempi dei modi di dire e di fare di tantissimi dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri familiari. Pensate dietro a queste robe qui, a dei comportamenti che teorizzano questo atteggiamento, no? Non più barriere e frontiere assurde, ma una società aperta, uno stato neutro, che faccia il garante di alcune cose minime, capito? Capace di garantire la diversità sociale di rimandare le credenze, le passioni e i valori all'intimità del privato. Per il resto, solo una sovranità bonaria di un diritto laico, che arbitrerà i conflitti di interesse e separerà il permesso dal proibito. Si tratta di lasciare che si diffonda la democrazia del mercato. L'ottimismo liberale, per i sostenitori di questo ottimismo liberale, noi saremmo usciti dalle passioni violente, dalle identità esclusive, dalle tentazioni oscurantiste. L'antico consigliere americano Fukuyama dichiarava che a partire dal 1989 la storia era finita. Certo, non era finita nel senso che dopo non sarebbe successo più niente, abbiamo visto anche, ci sarebbero stati terremoti e violenze anche terribili, ma la storia era finita per ciò che riguarda il senso, il progetto, l'escatologia, come si può dire, perché la democrazia, la società aperta, liquida, aerea, non ci sono più paletti, capito? Non ci sono più strade. Non ci sono più sensi vietati o di qua, di là. La democrazia, la società aperta e il mercato avevano trionfato dei loro nemici. Il resto era solo questione di pazienza, di aspettare, appunto. Si sarebbe sistemato tutto. Oggi questa interpretazione del dopo comunismo come fine della storia non è più di moda. Cioè, come se avessimo eliminato finalmente quelli che ancora pretendevano in qualche maniera di dare un senso alla storia. E se finalmente adesso siamo liberi, ognuno tira fuori i suoi meriti, le sue capacità, hai capito? Questa interpretazione del dopo comunismo come fine della storia non è più di moda. Non solo perché nuovi antagonismi radicali risuscitano dappertutto sul pianeta, altro che società aperta dove l'individuo può far quello che gli pare, no? Ma perché la società aperta è travagliata da esplosive contraddizioni, è abitata da una vertigine ed è accompagnata da un singolare spavento. Cioè, detto trivialmente, si ha difficoltà a convincersi che l'espansione così bulimica, onnidivorante, del mercantilismo in una società vuota, si ha difficoltà a credere che la prevalenza delle leggi di mercato, che l'apoteosi della quantità, del quantitativo, si ha una gran paura che tutto questo rappresenti una forma di civiltà compiuta. Questa è la paura. Cioè, è difficile assimilare l'avvento del mercato mondiale e l'atomizzazione sociale che gli corrisponde a un non so quale compimento dei lumi, del progetto razionale dell'uomo moderno. Ebbene, queste insufficienze che la minano e le iniquità che l'accompagnano, no? La nostra modernità ha difficoltà a identificarle. Quindi ha difficoltà a combatterle. Bisogna resistere, ma a che cosa? Bisogna mobilitarsi, ma dov'è il fronte? Su che cosa? No. Per capire a fondo, però mi fermo, ma vi cito un libro che se la biblioteca è aperta potete andare a vedere, Perché questo qui, che non era scemo, è un olandese filosofo medico che ha lavorato in Inghilterra e ha scritto un libro sulle api. È tutta una questione di api. Dunque, favola delle api, punto, sottotitolo, ovvero vizi privati, pubblici benefici. Capito? Cioè la tesi è di questa società ti dice tu fa l'egoista, interessati a te solo a te. Fai tutti i tuoi comodi, tutti i tuoi vantaggi. Questo produrrà il bene per tutti. Questo è questione di api. Cioè questa disillusione. Non procede solo, vedete, no? Possiamo cambiare anche i governi, non procede da qualche imperfezione che un po' di politica socialdemocratica potrebbe correggere, ma è il prodotto di una contraddizione centrale, di cui però non si ha sentore di discussione, di cui le nostre società aperte e liberali non discutono, non rendono conto. Si scopre oggi che questa società aperta o questa democrazia di mercato oggi trionfante era fondata anch'essa su un'astuzia hegeliana della ragione. Ricordiamo cos'è l'astuzia della ragione per Hegel, no? L'astuzia della ragione storica, quello che permise di legittimare il totalitarismo, per esempio, era l'arruolamento di un male a servizio di un progresso, di un'avanzata della storia, capacità di integrare il male, capito? Perché il movimento è positivo. Che si tratti della violenza, della rivalità delle nazioni, dell'appetito di potenza, tutto cospirava segretamente alla vittoria finale della ragione, la ragione in marcia. Se gli uomini non comprendevano la storia che vivevano, tuttavia erano magnificamente trasportati da questo movimento storico. E questo tema ve lo lascio lì, ci dormiamo sopra. Un male a servizio di un bene. Non è proprio questo il principio che organizza il mercato. Il mercato crede ciecamente a un'astuzia della ragione economica capace di trasformare l'interesse egoista di ciascuno in un bene per tutti. Intende basare la prosperità di tutti sull'interesse ben compreso di ciascun individuo. Questa è l'alchimia affascinante, affascinante perché qualcosa diremo effettivamente dà dei risultati, altro che no. Un'alchimia abbastanza potente da convertire la cupidità in altruismo. E qui vi racconterò poi un po' più dettagliatamente la storia delle api. È del 700, Mandeville, olandese. Aveva la barba. No, dato che diamo anche dei connotati estetici dei filosofi, essendo in prevalenza donne, abbiamo bisogno anche che sia simpatico quel che ci dice le cose. La favola delle api. Mandeville, Mandeville è scritto. No, non lo so, però certo, però sono, se avete presente, i moralisti del Seicento francese, per esempio la Rochefoucauld, mi fa tutta un'analisi dei i vizi delle virtù, cioè le virtù come maschera, che è questo discorso anche, che fa l'apologo, le api. Hanno voluto essere ragionevoli, hanno perso il benessere, diventate poverette. Signore, vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.